Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati qui su Slash Radio Web. Io non sono sola questa volta perché mi ha raggiunto prendendo un treno questa mattina presto per rientrare questa sera. È veramente il nostro eroe Marina Attini che è qui vicino a me proprio per questa puntata prima di Natale di Orizzonti Multimediali.
Non potevo mancare, buongiorno a tutti. Scusatemi, mi hanno appena offerto qualcosa di eccezionale.
Adesso se qualcuno dall'altra parte del vetro riesce qualcosa a portare un fazzoletto per
capite perché vengo in trasmissione in diretta, perché mi coccolano qua per mangiucchiare cose buone. Buongiorno a tutti.
Scusami, dobbiamo festeggiare, poi il 19 che facciamo la festa in radio non ci sarai, e quindi giustamente oggi
approfitto per la parte gustosa, diciamo,
gustosa, per la parte saporita. Dunque, un ICT News bello e interessante, una puntata con diversi ospiti. Raccontaci di cosa andremo a parlare in questa
era
ora.
Una puntata che io aspettavo da tanto tempo di poter fare con un carissimo amico che condivide assieme a me e come me la passione per l'elettronica, la convinzione che comunque la tecnologia ha sempre dato nel bene o nel male, ma nel nostro caso comunque importanti aiuti nell'ambito della disabilità visiva. E siccome peraltro avrò il piacere, poi lo racconteremo durante la puntata, di averlo come relatore a un convegno che io sognavo di fare da tanto tempo e che si concretizza venerdì, proprio il giorno 13, è bellissimo, il giorno di Santa Lucia. Per me è stata una grande cosa,
tra l'altro.
Esatto. E ne parleremo dopo comunque in maniera ampia. Sarà una puntata particolare perché parleremo proprio delle tecnologie elettroniche al servizio della disabilità visiva. Ne parleremo con Salvatore Romano, che sarà tra poco in collegamento con noi, e poi avremo ancora qualche altra notizia, ma non la voglio anticipare io. Ascoltiamoci, direi, come classicamente facciamo, il nostro ICT News.
ICT News, tecnologie al nostro servizio. Negli ultimi 100 anni l'uomo ha sviluppato soluzioni elettroniche che hanno completamente cambiato la nostra vita. In questa speciale puntata di Orizzonti Multimediali ripercorriamo questo cammino e lo affianchiamo dal momento in cui l'elettronica ha permesso importanti traguardi a favore della disabilità visiva. Il 13 dicembre a Trieste un importante convegno intitolato Tecnologie elettroniche al servizio della disabilità visiva, organizzato dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, in collaborazione con l'AEIT, Associazione Italiana Elettrotecnica, Elettronica e Telecomunicazioni, e all'Università di Trieste. Commentary Screen Reader, innovativo screen reader per Android che ammina interessanti funzioni di traduzione istantanea, OCR, e analisi delle immagini. Negli ultimi 100 anni la vita e le abitudini dell'uomo sono state stravolte dall'introduzione dell'elettronica che si è imposta in tantissimi settori. In questa puntata di Orizzonti Multimediali andremo a ripercorrere questa evoluzione in due tappe, dal 1930 al 1980, con un interessante documento che raccoglie anno per anno le tappe più significative di questo percorso. Poi parleremo del contributo che l'elettronica ha dato a favore delle disabilità visive. Lo faremo con Salvatore Romano, che racconterà in diretta come, dagli anni 70 ad oggi, siano stati tanti progetti in questo senso, spesso significativi, ma altre volte illusori, con promesse che alla fine, all'atto pratico, si sono rivelate ben poco utili o troppo macchinose. Un percorso che ci permetterà di capire anche quanto le tecnologie abbiano bisogno di un lungo periodo di maturazione e come queste spesso siano influenzate da fattori politici e commerciali. Marino Attini, da sempre impegnato professionalmente per propria passione nella ricerca e nell'analisi di nuove tecnologie elettroniche, con particolare attenzione all'elettronica di consumo, ha fortemente voluto e curato la realizzazione di un importante convegno che ha come obiettivo quello di raccontare come le tecnologie elettroniche abbiano dato un importante contributo alla disabilità visiva nei diversi aspetti applicativi. L'appuntamento è per venerdì 13 dicembre, non a caso il giorno di Santa Lucia, presso la prestigiosa Sala Maggiore della Camera di Commercio di Trieste. A partire dalle ore 14, alla presenza di autorevoli esperti del settore che ne tracceranno gli sviluppi, passati, presenti e futuri, non solo dal punto di vista prettamente tecnico, ma anche dal punto di vista della normazione di un settore che diventa sempre più difficile da valutare, anche per l'utente finale, e dove spesso si crea confusione e false aspettative. Il convegno è organizzato da Unione Ciechi ed Ipovedenti in collaborazione con AEIT, Associazione Italiana Elettrotecnica, Elettronica e Telecomunicazioni, che festeggia in questa occasione i 100 anni della sezione del Friuli Venezia Giulia. Durante l'incontro verrà illustrato nei dettagli il sistema di orientamento urbano LETI Smart, che oggi rappresenta una delle più innovative soluzioni di microelettronica in aiuto all'autonomia personale di non vedenti ed ipovedenti. La comunità mondiale di persone cieche e ipovedenti che utilizzano smartphone equipaggiati con Android è in fermento in quest'ultimo periodo per la diffusione di un nuovo lettore di schermo, Screen Reader, denominato Commentary Screen Reader. Questo software si sta guadagnando una meritata ribalta e sta mietendo consensi entusiastici per l'approccio innovativo che offre rispetto alle risorse che uno smartphone Android propone. Infatti, alle tradizionali funzionalità alle quali un buon lettore di schermo deve assolvere, abbina caratteristiche che di per sé non sono innovative, ma possono essere attivate con semplicità e immediatezza d'uso. Fra queste funzionalità aggiuntive, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, citiamo 1. La possibilità di fruire di traduzione linguistica istantanea di un qualsiasi oggetto, testo, messaggio focalizzato. 2. La possibilità di riconoscimento, OCR, di oggetti grafici. 3. La possibilità di risolvere i captcha, tanto spesso presenti nelle pagine web quale misura di sicurezza per gli accessi, croce e delizia però per i disabili della vista, che non riescono a compilarli in assenza di metodi alternativi di riconoscimento degli stessi. Captcha audio, ad esempio. Commentary Screen Reader viene sviluppato in Cina. Forse per questa ragione non viene veicolato attraverso lo store ufficiale di Android, bensì occorre scaricarlo ed installarlo sul proprio dispositivo manualmente, attraverso procedure standard previste dal sistema operativo per i pacchetti software provenienti da fonti sconosciute. Attualmente, l'interfaccia di gestione viene proposta in lingua inglese, ma alcune persone cieche e ipovedenti italiane stanno già lavorando alacremente per colmare questa limitazione. Grazie dunque ad Olga Baldassi, Sergio Brunetti, Angela Delicata, Luigi Russo e altri per il preziosissimo dono che elargiranno a tutta la platea di disabili della vista che utilizzano il nostro idioma.
Eccoci di nuovo in studio.
Eccoci qui.
Abbiamo ascoltato la ICT News e appunto, come si diceva prima, se parliamo di tecnologie elettroniche al servizio della disabilità visiva, è con piacere che abbiamo al telefono Salvatore Romano. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a te Marino, buongiorno agli amici della radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sul piacere vedremo, sentiremo dagli ascoltatori.
Ciao Salvatore.
Allora Salvatore, dunque noi avremo un incontro venerdì pomeriggio a Trieste, nel cui convegno tu sei il relatore che racconterà proprio la tematica principale di questo convegno, ossia la tecnologia elettronica al servizio della disabilità visiva nell'ambito della storia, perché come dicevo prima è un convegno che è stato organizzato dall'Unione Ciechi, ma per grande impegno e volontà dall'Associazione Elettrotecnica Elettronica Italiana e Telecomunicazioni, che festeggia i 100 anni del Friuli Venezia, della sezione del Friuli Venezia Giulia. Quindi due realtà che si fondono assieme con un filone comune. E quindi io approfitterei, visto che noi abbiamo fatto tante volte chiacchiere sulla storia della tecnologia, cioè ci siamo raccontato varie esperienze, volevo chiedere a Salvatore se ci racconta appunto quando la tecnologia ha iniziato a dare dei contributi nell'ambito della disabilità visiva.
Vabbè, allora innanzitutto diciamo che nel titolo inserirò la mia vecchiaia, perché devo veramente partire da lontano, e la cosa di per sé ovviamente anche abbastanza lunga, non voglio poi non è un problema anche anticipare quello che tratteremo,
certo.
Perché Marino c'ha dei segreti che non mi ha voluto svelare oggi, ma io ve li svelo tutti, così, per dispetto facciamo uno a uno. No, è che alla fine degli anni, a metà degli anni 70 in realtà, si intravede la possibilità di far svolgere a persone non vedenti dei corsi di programmazione. E all'interno di questi corsi si incomincia a capire come in realtà, sia pure senza strumenti, quindi nell'ambito prettamente teorico della cosa, si possa, attraverso la programmazione strutturata, insomma, si possa in qualche modo coinvolgere i ciechi in questa realtà. Nel contempo, partendo da questo, succedono degli eventi particolari, perché ad esempio il 1977 è l'anno in cui parte il discorso dell'inclusione scolastica, è l'anno in cui si incomincia a ragionare sulla nuova destinazione degli istituti, e all'Istituto Cavazza noi incominciamo a ragionare sulla necessità di riconvertire l'attività dell'ente. E un incontro importante, diciamo, con IBM ci porta a ipotizzare la realizzazione di corsi per persone non vedenti. Questo ovviamente è nella storia, ma da questo nascono una serie di questioni molto importanti che descriveremo durante il convegno. Adesso vedremo. Lo farò a braccio, glielo ho già detto a Marino, quindi il tutto sarà legato ai tempi, perché veramente vi sarebbe da scrivere un libro, quindi certo. In quest'ambito tratteremo delle cose molto importanti, perché acquisire questa esperienza, preparare formare dei ciechi programmatori che nei primi anni lavoreranno in imprese molto importanti, taluni diventano anche analisti, quindi diventa una scelta importante, riusciamo a capire appunto dell'importanza che l'informatica può rivestire nell'ambito della disabilità visiva, perché ad esempio ci si rende conto che probabilmente alcune barriere possono essere colmate, tutto quello che oggi sembra scontato, cioè noi parliamo di smartphone, di screen reader, sentivo l'ultimo pezzetto mentre Alessio mi metteva in collegamento, parliamo di personal computer, discutiamo se è meglio Windows piuttosto che il Mac OS, se è meglio Android piuttosto che iOS, se sono più valide talune applicazioni o altre. In quella fase il nostro problema era capire ad esempio che questo tipo di strumentazione, ma lo ragionavamo veramente in teoria, poteva abbattere una barriera, che era quella della comunicazione. Io faccio sempre l'esempio, credo che lo farò pur facendo l'abbraccio anche a Tirrenia, l'esempio del rapporto ad esempio di noi studenti e la scuola. Allora, la macchina dattilografica per scrivere i compiti, piuttosto che dettarlo al compagno di banco, se non al più somaro della classe, come facevano al liceo da me, la mia insegnante al ginnasio, oppure a una nuova modalità. Pensate oggi quanto è semplice scrivere un file per l'insegnante, se restiamo in quegli ambiti lì, ovviamente sono cambiate molte cose. Oppure un testo da mandare a qualcuno, lo scrivo in braille, l'alternativa poteva essere il Ballu, questa modalità di scrittura è più sconosciuta, è più vecchi come me, molto conosciuta, che non era altro che il punteggiato in rilievo, diciamo, dei caratteri stampati che utilizzano i normodotati, da sentire col tatto. Non vi era altra forma, invece in quel modo lì possiamo oggi ricevere informazioni, mandarle, intervenire sui social, fare danni come li fanno tutti, ricevere danni come li ricevono tutti, però si entra in un rapporto di normalità. Ma anche questa fase qui non è così semplice, perché ad esempio i primi produttori, e qui mi fa veramente piacere, faccio un inciso, che questo incontro a cui Marino ha dedicato anima e corpo si tenga a Firenze, scusa, a Trieste. Perché mi fa piacere? Perché proprio a Trieste Marino sa, perché l'ho detto comunque gli amici, quelli un po' più vecchi come me, si ricorderanno che in Italia, a Trieste, nel 1983, si tiene la prima mostra di ausili informatici. Ed è quasi un volerlo ricordare, quindi sicuramente lo citerò e, certo, e su questo mi soffermerò, proprio perché quella è la fase in cui, ad esempio, i produttori di tecnologie informatiche discutevano sulla necessità di creare dei personal computer. Venivano fuori i primi computer più o meno che andavano con i floppy, queste cose qui, se creare qualcosa ad hoc o utilizzare la strumentazione che veniva utilizzata da tutti. Naturalmente io, come altri amici, non avevamo dubbi, cioè il problema era utilizzare gli strumenti di tutti, perché era il modo per abbattere quella barriera di cui parlavo prima, e bisognava colmare la difficoltà vera che i ciechi avevano, che era quello dell'output, non certo quella dell'input, perché l'uso della tastiera deve essere conosciuto da chi non vede, se non si conosce lo si impara, perché la tastiera è una struttura scientifica per la quale il posizionamento di tutte le dita delle due mani ti permettono di scrivere in tranquillità senza guardare i tasti. E quindi a quel punto lì si passa all'idea di creare, al contrario di quanto viene ipotizzato pre-Trieste o durante Trieste, si passa all'idea di creare invece dei lettori dello schermo, cioè strumenti che permettessero di leggere lo schermo. Oggi una sintesi vocale è una cosa scontata, allora non lo era, e laddove si provava a fare qualcosa venivano fuori delle parole, delle lettere, ma anche delle vocali, vi dico onestamente, inascoltabili. Io mi ricordo che avevo comprato dagli Stati Uniti una scheda vocale da programmare, facevo degli esperimenti assurdi, venivano delle O terribili, cioè una roba, vi parlo appunto dell'84, 85, una roba, certo, assolutamente assurda.
E non quindi c'erano ancora neanche le Sound Blaster, c'erano ancora, no, prima sono state, no, le Voietra,
no, che no, hanno fatto, no, no, queste, no. Le Sound Blaster proprio, cioè sì, stiamo parlando di PC che avevano cioè lavoravano, nella prima fase non c'erano nemmeno PC con gli hard disk, vi erano,
esatto, il doppio floppy. Sì, sì, sì.
Poi gli hard disk che sembravano pentole di fagioli quando giravano in
con piccolissime capacità che oggi fanno ridere,
sì, insomma. E quindi, cioè, non voglio svolgere tutto qui, diciamo, in generale partiremo da questo approccio storico per spiegare come si è arrivati alla situazione attuale, ed è molto bello, secondo me, non perché lo faccio io, ma l'idea che ha avuto Marino, secondo me, è un'idea molto bella, perché questo darà un quadro della situazione, perché per molte persone oggi tutto quello che abbiamo vale anche per altri settori, ma nel caso specifico sembra tutto scontato, e invece in realtà così non è. Ma non perché la gente non voglia capire o non sia messa in condizione di capire, probabilmente non lo è, perché in questo settore un anno di tecnologia è almeno un lustro del conteggio dei giorni, dei mesi normali, forse dicendo un lustro che è pari a 5 anni, dico anche poco, insomma, perché un anno di tecnologia conosce i passi che conosce, e Marino lo sa, visto che, certo, esso ci lavora, visto che tante volte vi ha parlato del bastone intelligente e quant'altro, sì, insomma, di tutte le cose attorno alle quali lui lavora.
Certo, e quindi l'appuntamento lo abbiamo venerdì con Salvatore Romano, e ripeto, per me sarà doppiamente un piacere, proprio perché anch'io ho cominciato proprio a metà degli anni 70, quindi diciamo parallelamente Fortunatamente io come ipovedente avevo qualche vantaggio, ma pochissimi, perché all'epoca pensate che non si parlava ancora di macchine col monitor, ma si parlava di macchine che stampavano sulla carta, quindi sicuramente se già alla fine degli anni 70 c'è stata questa iniziativa di formare delle persone non vedenti è una cosa grandissima, perché chiaramente siamo proprio agli albori di quella che è l'informatica moderna, forse siamo proprio nel periodo in cui l'informatica era con la I maiuscola. Oggi giustamente si dice che il consumo è molto alto, poi le interfacce, come mi confermerai Salvatore, sono completamente diverse. Oggi, una volta, pensare a un sistema che mi permetta attraverso la voce di poter scrivere o poter dare dei comandi, io ricordo il Via Voice, visto che parlavi di IBM, le sperimentazioni col Via Voice che si facevano all'epoca, che penso anche tu hai vissuto bene o male, o con quel prodotto, o con Dragon Dictate, cose che sono passate in mezzo alla storia, diciamo, più moderna dell'informatica.
Assolutamente sì. E preciso, guarda, che il primo corso per programmatori a Bologna l'abbiamo tenuto nel 79-80, tanto per dare come periodo di anno scolastico, avevano questo tipo di calendario.
Sì, avevamo
al tempo più di 80 richieste, ne potevamo ammettere solo 16, e come dicevi tu, si lavorava allora sui terminali, e c'era ovviamente un cervellone centrale
che
elaborava i dati, con i terminali si operava, si interveniva, e a quel tempo i linguaggi era poca roba, parliamo di Fortran e COBOL. Questi erano i livelli, le schede funzionate, e da queste schede funzionate noi stabilimmo, lo affermiamo adesso in giro perché è una regola affermata, ma proprio facciamo questa valutazione, e dicevamo proprio che il codice ASCII non era altro che una copia bella e buona del sistema Braille, del codice Braille.
È vero,
si è pensato al sistema binario,
sì,
e la riproduzione pari pari, solo che poi il Braille informatico accede a risorse da 8 punti, non da 6, quello del Braille classico, con la possibilità di combinare i 256 elementi. Per arrivare a quello che mi dicevi tu, invece, dico che è chiaro, sistemi di riconoscimento, hai parlato di Dragon, erano un'altra cosa, peraltro ovviamente in quei casi lì si facevano offline, oggi la qualità del riconoscimento è garantita anche dall'online, per cui... quando tu hai una connessione di rete che ti permette un ritorno e un'elaborazione di un certo tipo, hai anche meno errori, sono passi da gigante, ma io potrei parlare, lo accennerò nella relazione, potrei parlare ad esempio degli OCR,
certo.
Pochi sanno ad esempio che a Padova si fecero le prime sperimentazioni a partire dal 78, le prime sperimentazioni all'Università di Padova, ad esempio le prime sperimentazioni di sistema di riconoscimento caratteri, che poi furono sviluppate nel nord Europa utilizzando Infovox, che è stata una delle prime sintesi vocali presenti sul mercato, con macchine autonome. Al museo dell'Istituto Cavazzo noi ne abbiamo, perché ne avevamo comperate 3 al tempo, ci erano state donate, le avevamo preso per i corsi che dirigevo al tempo, ed erano, come dire, delle macchine, pensate all'attuale sistema di riconoscimento caratteri, ci mettevi il foglio e leggevano, facevano un casino di errori, una roba terrificante, con un accento di sintesi vocale in italiano improbabile,
certo,
con tutte le difficoltà del caso, però per noi erano grosse conquiste,
infatti,
perché vedere sta roba qui, poi quando all'inizio degli anni 90, fine anni 80, ma direi i primi anni 90, si incomincia con Omnipage, con riconoscimento OCR, col fatto che si incomincia a perdere l'accessibilità di DOS perché incominciano a emergere le librerie di MS Windows, poi le prime versioni di Windows dalla 2.1 a seguire, incomincia tutta la gara dell'inseguimento, quello
spazio a carattere
del quale abbiamo sempre parlato,
certo.
Tutta una serie di problemi, ripeto. Io ringrazio Marino, ma ci sarebbe da parlare per
ma adesso ci sarà un convegno venerdì, infatti, a voglia a parlare, Salvatore.
Ma questi mi voi non sapete, adesso io alla radio non intervengo più,
no.
Ma da questo punto di vista abbiamo fatto tanto alla
certo.
radio in termini informativi sugli ausili, anche per il lavoro che svolgevo prima fino al 2011, quindi molti ascoltatori sanno di queste cose qui, sanno parecchio di tecnologia, generalmente sono, devo dire che erano anche molto interessati, scrivevano anche tanto, per cui mi costringevano a stare tanto alla radio e soprattutto a sopportare Luisa, ma questo va bene, è un problema mio. Però,
ora non c'è, te ne approfitto.
Appunto, me ne approfitto, tanto sarà riferito, vai tranquillo.
No, non so da chi, non da noi.
Mi arriveranno le pernacchie informatiche, ascolterai in replica, figurati, non la conoscessi.
Va
ma
bene.
Devo dire, su questo in radio veramente abbiamo fatto tanto, anzi... quasi abbiamo fatto un po' di formazione, mi ricordo facevamo le rubriche sui vari ausili in commercio, i raffronti sull'esistente, queste cose qui, perché allora avevamo appunto anche l'attività di distribuzione e quant'altro, quindi è un argomento che interessa molto gli ascoltatori e magari, chissà Marino, io
si possa riprendere.
Posso promettere, sì, si possa riprendere in qualche modo, oppure fare un discorso di Trieste, magari organizzeremo anche una trasmissione radiofonica post seminario, capito, proprio
con grande piacere.
Per vedere che cosa abbiamo imparato, cosa abbiamo appreso.
Certo, benissimo. Salvatore, noi ti ringraziamo tanto e io ti invito a rimanere in ascolto perché io mi collego a quello che hai detto tu appunto dagli anni 75-80 in poi e voglio regalarvi così un contributo che io ho messo assieme alcuni anni fa e che utilizzo quando faccio un po' di lezioni di storia dell'informatica, ma che raccoglie dal 1930 al 1980, quindi in questo periodo che è stato fortemente significativo, per ogni anno un evento, un'evoluzione, un'importante notizia in riguardo alla storia dell'informatica, e questo sensibilizzo ad ascoltarlo, dura una decina di minuti, perché ci fa capire tante volte tecnologie che utilizziamo adesso, per esempio i televisori a cristalli liquidi, per esempio appunto i sistemi di sintesi vocale, eccetera, eccetera, quanto tempo ci è voluto affinché una tecnologia diventi matura, diventi consolidata e sia facilmente fruibile da tutti, e soprattutto le dimensioni, cominceremo da grandezze e potenze di calcolo che non possiamo nemmeno immaginare. E quindi io ti ringrazio ancora, ti do appuntamento appunto per venerdì pomeriggio a Trieste alla Camera di Commercio per questo convegno di cui continueremo a parlare un attimino dopo con il presidente di AIT e ti regalo a te e anche agli altri ascoltatori questo contributo che è la storia dell'informatica appunto dal 1930 al 1980. Grazie ancora Salvatore.
Allora consentitemi di salutare e di citare l'ultima cosa, l'ultimo mio reale lavoro di attività, questo fatto con Samsung con i televisori accessibili. Non sarà l'ultimo, speriamo degli ultimi passi, comunque ne parleremo, vedo che c'è molto interesse, magari faremo anche una trasmissione ad hoc perché la gente vuol conoscere i comandi, tutte
certo.
Cose.
Lo
faremo, io naturalmente chiudo, vi ascolto per radio, quindi Chiara devo chiudere, vero?
No,
chiudo telefonicamente e vi ascolto per radio. Non
come preferisci.
E tanto non devo più intervenire,
ne
approfitto solo per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori di buone feste, visto che non avrò occasione in modo, quindi vi ringrazio per la pazienza e per avermi sopportato, tanti auguri a voi e a tutte le famiglie.
Ma va là, a parte che devi partecipare il 19 dicembre, non è che te la sbrighi così, il 19 c'è la festa di Flash,
ti becchiamo.
E ti chiamiamo.
Sentirò che sono in viaggio.
Marino è pessimo, vedi come
dai,
ci tratta.
No, ma è vero, dopo la direzione sarò in viaggio, ma ci sentiremo ugualmente, certo. Sicuramente.
D'accordo, grazie Salvatore, grazie di cuore.
A voi, grazie.
Ciao, Salvatore. Bene, mandiamo il contributo,
Sì. Quindi.
Eccolo qua che parte.
Fin dal 1600 vennero prodotte macchine da calcolo basate su combinazioni di movimenti meccanici per semplici operazioni matematiche. Solo dal 1930 al 1980 nacquero i veri fondamenti per l'informatica moderna. Grazie alle ricerche fatte per uso militare, Konrad Zuse nel 1935 crea lo Z1, la prima macchina meccanica utilizzata per criptare codici numerici. Nel 1939 George Stibitz crea il primo calcolatore che utilizza il sistema binario, nonché il calcolo a virgola mobile, largamente utilizzato dal 1987. Nello stesso anno, Bill Hewlett e David Packard fondano la HP in un garage al 367 della Edison Avenue, nella valle di Santa Clara, oggi meglio conosciuta come Silicon Valley. I due ingegneri vengono resi famosi da Walt Disney per l'utilizzazione di un oscillatore audio da loro realizzato chiamato HP-200A, utilizzato per la sonorizzazione del film Fantasia. Nel 1942 il tedesco Paul Eisler inventa il circuito stampato, utilizzato per la prima volta per l'esplosione comandata delle munizioni antiaeree. Nel 1944 dai laboratori IBM nasce Mark 1, un potentissimo elaboratore composto da 78 sezioni di calcolo e oltre 3000 relè. Permette di sommare due numeri di 23 cifre in meno di mezzo secondo. Una curiosità nel termine bug, oggi largamente utilizzato in informatica, è che nasce da una pulce trovata nel relè 78 che creava un blocco al sistema. Nello stesso anno, l'americano John von Neumann crea il primo calcolatore con programmi immessi, gettando le basi della moderna programmazione. Nel 1945, in un laboratorio del Maryland, nasce l'ENIAC, un elaboratore che costò allora $500,000, con 10.000 condensatori, 18.000 valvole, 70.000 resistenze, pesava 30 tonnellate e consumava 175 kWh, l'equivalente di 1.200 personal computer di oggi. Fu il primo calcolatore totalmente elettronico. Nel 1947 tre scienziati dell'americana Bell inventarono il transmitter resistor, più comunemente conosciuto come transistor. Nello stesso anno, nell'Unione Sovietica, nasce il BESN, un elaboratore con sistemi a tre cifre. Vola. Nel 1950 negli Stati Uniti nasce l'Univac. Pesava 5 tonnellate e l'unità centrale era lunga 5 metri e alta 2 metri e mezzo. Fu il primo esempio di standardizzazione in quanto fu il primo calcolatore ad utilizzare le schede prodotte da IBM e inoltre fu il primo prodotto in serie. Il 1954 segnò l'arrivo del primo calcolatore in Italia. Fu installato all'Istituto Politecnico di Milano e si chiamava CRC 102A, prodotto dalla Computer Research. Nel 1955 al Centro Nazionale delle Ricerche di Roma viene installato il Mark 1. Nel 1956 segnò l'arrivo del primo hard disk. Aveva una capacità di 5 MB ed era composto da una pila di 50 dischi del diametro di 62 cm, alta un metro e mezzo. Nel 1957, con $70,000 presi in prestito, tre ingegneri americani fondarono la Digital, con due importanti successi, il Pop 1 e il Pop 8. Nel 1958, un impiegato appena assunto dalla Texas Instruments inventò il circuito integrato, oggi parte fondamentale di tutta l'elettronica moderna. Era il 1959 quando l'Olivetti presenta il primo calcolatore completamente italiano. Si chiamava Elea 9003, totalmente a transistors. Nel 1963, sempre in America, viene inventato il mouse, ma solo nel 1981 fa il suo esordio su un computer della Xerox. È il 1964 quando viene inventato il primo linguaggio di programmazione semplificato, è il BASIC. La prima versione ridotta venne scritta a metà degli anni 70 da Bill Gates e Paul Allen. Sempre nel 1964 la prima tavoletta grafica, il primo word processor prodotto da IBM e il primo sistema OCR. Nel 1965 Seymour Cray fonda la Control Data, diretta concorrente di IBM, mentre da AT&T nasce la prima versione di Unix. Nel 1967 IBM presenta il calcolatore 360 e il primo a circuiti integrati, che porta l'IBM al primo posto al mondo nel settore dei calcolatori. Nel 1968 tre ingegneri americani fondano la Integrated Electronic Inc., conosciuta poi come Intel. Dopo 25 anni i dipendenti saranno 25.000. La società svizzera Hoffmann brevetta i cristalli liquidi, già scoperti 5 anni prima dalla RCA, ma non brevettati. È il 1970 quando il governo degli Stati Uniti, nell'ambito di un progetto per la difesa, crea una rete chiamata ARPANET. Quando 20 anni dopo lo scopo sarà cessato, l'ARPANET prenderà il nome di Internet. E nello stesso anno nasce la prima memoria RAM da 1 kilobyte prodotta da Intel. Sempre da Intel nel 1971 nasce il primo microprocessore da un progetto di tre ingegneri, tra cui l'italiano Federico Faggin. È il 1972 quando nasce il primo floppy disk da 8 pollici con una capienza di 120 kilobyte. Nello stesso anno nasce anche Pong, il primo videogioco da bar. Nel 1973 nasce il primo personal computer e prodotto in Francia, si chiama Micral, con processore Intel 8008. Nello stesso anno, Texas Instruments presenta la prima calcolatrice tascabile, chiamata DataMat. È il 1974 quando viene lanciato MIPS Altair 8800 con processore Intel 8080 e il primo BASIC scritto da Bill Gates. Nello stesso anno Winchester crea il primo micro hard disk per personal computer da 1 MB e un giornalista francese brevetta la prima carta con microchip. Siamo nel 1975 quando con i fondi ricavati dalla realizzazione del BASIC per Altair, Bill Gates fonda la Microsoft. Solo un anno dopo, Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple con capitale zero. Poco dopo nasce l'Apple One. E nello stesso anno l'italiano Federico Faggin crea lo Zilog Z80. È il cuore dei calcolatori che entreranno nella casa. È il 1977 quando nasce l'Apple II. Commercializzato per ben 16 anni, detiene ancora oggi un record imbattuto. E siamo arrivati al 1980, quando da Sinclair nasce lo ZX80. È l'inizio di una nuova era che porta il computer nell'elettronica di consumo e nella vita di ogni giorno.
Bene, 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 ecco.
Bella, la colonna
qua.
Sonora soprattutto, guarda. Beh, esce fuori il DJ che è in te, diciamolo.
Sì,
ogni
sì.
Anno una musica diversa.
Però
insomma,
ti scatenavi alla grande,
era
cioè,
carino, erano tutte belle. Poi ci ha messo Elvis, insomma, ci ha messo di tutto.
Bene, bene, bene.
Bello.
Ok, abbiamo percorso questa storia ed è con piacere che proprio si lega perfettamente l'ospite che abbiamo al telefono in questo momento. momento è con grande piacere che abbiamo con noi l'ingegner Fulvio Sbroiavacca, che è il presidente della sezione del Friuli Venezia Giulia dell'AIT. Buongiorno ingegnere.
Buon pomeriggio a tutti, buongiorno, buongiorno.
Bene. Allora, abbiamo trascorso una tre quarti d'ora a parlare di storia della tecnologia, argomento sì. Tecnologie ovviamente riferite anche per lo più al servizio della disabilità visiva, come sarà l'argomento del convegno che l'Unione Italiana Ciechi assieme ad AIT e Università degli Studi di Trieste sta preparando proprio per venerdì 13 dicembre dalle ore 14 in poi. Allora chiediamo, visto che abbiamo qui il presidente della sezione Friuli Venezia Giulia, intanto gli facciamo gli auguri perché AIT compie 100 anni nel Friuli Venezia Giulia, giusto?
Ecco. Sì, un bel compleanno, sempre più giovani e sempre più dedicati ai giovani.
Ecco, vogliamo spiegare molto brevemente che cos'è AIT e qual è il ruolo di AIT, diciamo, all'interno della ricerca dell'elettronica?
Beh, hai parlato di storia della tecnologia e bisogna dire che questa associazione, pensate, è stata fondata da Galileo Ferraris ed è un'associazione storica, c'è dietro una storia lunghissima, perché siamo alla fine dell'Ottocento quando viene fondata. Quindi che cos'è? Da chi è fatta? È un'associazione fatta da docenti, professionisti, tecnici e manager che investono tutto il loro tempo, quello che rimane, diciamo, delle loro attività per promuovere la cultura tecnico-scientifica e soprattutto nei giovani. E quindi offre percorsi di stage, di affiancamento, di sviluppo delle idee innovative. Aiuta soprattutto i giovani a entrare nel mondo del lavoro e costruire le proprie competenze e sviluppare quelle conoscenze che saranno poi fondamentali nel proseguio della loro vita dal punto di vista tecnico, per affrontare quelle tematiche che l'ingegnere normalmente si trova di fronte, sia di tipo tecnico che scientifico.
Quindi è un'associazione che fa convergere, se vogliamo, quello che sono gli appassionati di elettronica, diciamo più antichi, tra virgolette, più storici, con i giovani che naturalmente approcciano un'elettronica che oggi è completamente diversa rispetto al passato.
Sì, ma certo, elettrotecnica, elettronica, informatica, telecomunicazioni, no? Sono i campi dell'ingegneria che ormai convergono nell'era dell'informazione, ma l'associazione fa anche di più. Sappiamo che c'è una crisi delle vocazioni per l'indirizzo tecnico-scientifico. Oggi che viviamo nell'era dell'industria 4.0, sappiamo che le competenze sono proprio fondamentali per riuscire poi a fare la differenza e a fare un salto di qualità laddove queste tecnologie sono ormai pervasive nella nostra vita quotidiana.
Certo, e a questo punto possiamo dire che c'è stata una bellissima convergenza in occasione del centenario proprio di questa vostra conoscenza, di questa vostra passione per l'elettronica che si è incrociata con quelle che sono le realtà portate avanti dall'Unione Italiana Ciechi, come appunto si parlava prima con Salvatore Romano, appunto, che è uno storico di quelle che sono le tecnologie elettroniche proprio al servizio della disabilità visiva, e quindi c'è questo bellissimo incrocio che per voi festeggia il 100 anni nel 2019, per noi li festeggerà nel 2020, quindi se vogliamo c'è anche un incrocio tra la storicità delle due associazioni.
Beh, hai detto incrocio ed è giusto, diciamo, noi abbiamo sentito l'esigenza proprio di divulgare, comprendere e capire come le tecnologie elettroniche possono supportare questo tipo di, diciamo, di disabilità visiva sostanzialmente. E nell'era, come dicevo prima, dell'industria 4.0, nell'era dell'informazione matura, diciamo così, che ormai riesce a cambiare anche i nostri modi di vivere, è chiaro che la tecnologia può fare molto soprattutto per aiutare l'umano, cioè non dobbiamo pensare più a una, come dire, a una lotta fra l'umano e diciamo il robot, dai, ecco, per fare poi una similitudine comprensibile,
è necessario che la tecnologia sia al servizio dell'umano per migliorare le sue capacità, per migliorare il suo stile di vita e per aiutarlo anche quando ha bisogno di forme di miglioramento e di sostegno delle proprie capacità, anche fisiche.
Certo, certo. Bene, non ci rimane allora che darci tutti appuntamento a Trieste, tecnologia elettronica al servizio della disabilità visiva, il 13 dicembre, quindi venerdì, a partire dalle ore 14 presso la Camera di Commercio e Industria Artigianato della provincia di Trieste. L'ingresso è libero e quindi chiaramente vi aspettiamo numerosi, giusto? Soprattutto ci sarà questa bella diciamo combinazione di intenti tra le nostre associazioni, che mi sembra è una bellissima cosa, un bellissimo festeggiamento. Ingegnere, la ringrazio.
Siete invitati tutti, sarà un piacere accogliervi, perché questa è una prima iniziativa con la quale poi vogliamo portare avanti anche nel 2020, come si dice, vogliamo portare avanti questa tematica che riteniamo sia fondamentale per il futuro.
Perfetto, ingegnere, grazie ancora, e ci vediamo dopodomani a Trieste per questo evento, e buon proseguimento e grazie ancora.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Bene. Stiamo parlando di tecnologia, i minuti volano.
Possiamo tornare a quello che avevamo iniziato, no?
Torniamo
per concludere il discorso.
Esatto. Allora, si stava parlando proprio di un prodotto su cui interessante focalizzarci un attimino, proprio perché è un prodotto che permette non solo di fare lo screen reader classico, ma anche per esempio di fare traduzioni di parti di testo che noi andiamo a selezionare, o addirittura di fare un OCR, che è il riconoscimento ottico dei caratteri, come si parlava prima con Salvatore Romano, in tempo reale su documenti che noi andiamo a fotografare, oppure su immagini, documenti classicamente che vengono messi a disposizione ma in un formato grafico che non è leggibile da un normale screen reader. Quindi c'è una interfaccia molto friendly, molto piacevole. L'interfaccia nasce in inglese, non è un prodotto che diciamo è distribuito attraverso il classico store, ma si deve installare in una maniera un pochettino più diciamo dedicata. E comunque se andate a cercare informazioni su questo prodotto lo trovate. Perché l'abbiamo segnalato? Perché il prodotto è appena arrivato, diciamo, ufficialmente anche su Android, anche qui in Italia, e ci sono delle persone che stanno tipo Angela Delicata, tipo Sergio Brunetti, Luigi Russo e altri, Olga Baldassi, che si stanno occupando di questo prodotto, e Invat sta facendo un lavoro di analisi per cercare di renderlo anche maggiormente fruibile, per cui vi rimando al prossimo anno, a questo punto al 2020, per riprendere questo discorso assieme appunto alle persone che in Invat stanno facendo anche la valutazione tecnologica, che è il lavoro di questo istituto, per vedere appunto di implementare questo importante strumento su un'interfaccia come Android, che è sicuramente molto diffusa.
Insomma, poi ci sono tantissime altre novità, no? che riguardano la tecnologia, come sempre. Chissà questo 2020 che cosa ci regalerà, Marino.
Ma il 2020 credo che ci darà delle ottime opportunità, perché si sta facendo un grande lavoro su tutti i fronti. Per esempio stanno uscendo tantissimi gadget anche in ambito domotico, sono uscite delle cose carine, per esempio sono uscite da parte di Apple delle soluzioni che permettono di avere degli auricolari all'orecchio, che e questo è importantissimo per i non vedenti, che mi danno la possibilità di ricevere informazioni ma nello stesso tempo mi amplificano l'ambiente esterno, quindi io in realtà sento i rumori che ho attorno a me, Nello stesso momento in cui magari sento una voce elettronica che mi dà qualche informazione, e quindi è possibile per il non vedente anche permettersi di indossare delle cuffie senza togliersi le informazioni importantissime di tipo uditivo che normalmente ha a disposizione, e questo è un gadget un po' costosetto, però secondo me è molto bello e molto importante. Naturalmente non dico di più, non voglio fare pubblicità l'uno all'altro, ma stiamo andando, tutte le aziende di elettronica stanno andando anche in questa direzione, per cui ne vedremo delle belle, anche perché dobbiamo fare le puntate di Orizzonti Multimediali,
certo.
Quindi devono inventare qualcosa, caspita,
assolutamente,
no? Io che cosa racconto?
Assolutamente. Ma tu che cosa riceverai? È questa la mia domanda, che sono molto curiosa.
Non lo so, perché Babbo Natale non me lo racconta prima.
Ma qualcosa l'avrei chiesta, c'era una lista delle preferenze?
Beh, ti dirò che io ho chiesto un abbonamento, in quanto sono un appassionato di musica, a un servizio che secondo me è un servizio oltretutto accessibile ai non vedenti e che ha appena compiuto 10 anni e che ritengo essere una grandissima realtà, che ha portato finalmente ha portato il mercato discografico a riprendersi da fatturati che erano scesi oltre i 15 miliardi di dollari nei primi anni 2000, mentre se parliamo di anni precedenti eravamo arrivati negli anni 90 a 25 miliardi di dollari. Oggi con Spotify e con Amazon Music, Apple Music, ce ne sono 3 o 4, c'è Tidal, abbiamo la possibilità di avere con un abbonamento mensile questi servizi, e proprio Spotify l'ho citato non a caso, proprio perché ha compiuto 10 anni, è stato quello che ha inventato questa formula che ha permesso di riportare la musica a un livello importante. Quindi credo che mi farò portare da Babbo Natale un abbonamento a Spotify.
Ah, ecco, lui è proprio un regalo tecnologico dei suoi, insomma.
Sì, beh, insomma.
Beh, mica male sarebbe. Secondo me Babbo Natale sta ascoltando, può essere che recepisce.
Bene.
Anche Babbo Natale ascolta / Radio
esatto,
Web.
Ma sicuramente.
Il prossimo motto sarà questo, anche Babbo Natale ascolta / Radio Web. Sappiatelo, quindi voi dite ai microfoni, naturalmente.
Infatti.
Quello che desiderate non si sa mai,
infatti,
non si sa.
Bene, io
bene,
ringrazio
Marino.
Tutti, faccio a tutti i migliori auguri di cuore, di un buon Natale, di un felice 2020, bellissimo 2020. Mi piace, già da subito mi piace, per cui speriamo porti tanta fortuna e tanta salute a tutti quanti. Vi do appuntamento a gennaio per la prossima rubrica di Orizzonti Multimediali. Ringrazio soprattutto tutta / Radio Web, dalle squisite Chiara, Luisa e Renzo, ai nostri mitici tecnici che sono sempre spettacolari, e quindi un grazie a tutti e un arrivederci al prossimo anno, un bacione.
Eh sì, al prossimo anno, sempre il secondo mercoledì del mese, quindi il 15 dovrebbe essere, diamo questo appuntamento, vediamo se è il 15, no, è il... sì, dovrebbe essere il 15. Il mio calendario rimane al 2019, non accetta ancora. No, è mercoledì 15. E dunque, insomma, diamo già l'appuntamento per
gennaio.
Chi ci sta ascoltando.
Okay.
Grazie, Marino. Tanti auguri.
Grazie
e buon Natale
voi.
Anche a te.
Buon Natale.